Steve Fratz e Zorro. 10. Un processo senza inganni. La situazione era cambiata presso le carceri. Monastario aveva fatto tutto il possibile per il benessere delle sue prigioniere. Le porte non erano più sbarrate, e chiunque poteva far loro visita. La loro cella era pulita. Infine, Donna Luisa e la signorita Elena vennero lasciate libere, ed esse non persero tempo, grazie a questo provvidenziale ordine del comandante, per dedicarsi completamente alle cure di Don Naco e Don Alejandro. Monastario dichiarò che esse erano state trattenute soltanto in veste di ostaggi. Padre Felipe, tuttavia, aggrottò le ciglia quando venne a trovare i due prigionieri. Per quanto facesse il possibile, non riusciva a credere che il crudele monastario fosse divenuto così buono. Egli temeva piuttosto che l'apparente cambiamento del tiranno nascondesse qualcosa di ben più grave. «Come va oggi, Don Alejandro?» chiese il prete entrando. «Benissimo», rispose il vecchio, saltellando sulla gamba ferita. «Abbiamo goduto di un trattamento eccezionale. E per ciò che riguarda il processo di domani», egli continuò, «penso che le accuse di monastario si scioglieranno come neve al sole, con un giudice come Vasca». Padre Felipe assentì, eppure se avesse potuto udire quanto veniva detto in quello stesso momento, nell'ufficio di monastario, avrebbe avuto delle buone ragioni per preoccuparsi. L'avvocato Pina appariva come uno scoiattolo spaventato. «Pensate veramente di accettare questa procedura, comandante?» chiese. Monastario corrugò la fronte. «No, affatto», rispose. «Se il giudice Vasca presiederà il tribunale, per noi due si metterà male. Molto male, Pina. Tuttavia, secondo la legge, il magistrato capo presiederà il processo solo nel caso che gli si trovi nella zona. Ma», aggiunse con un sorriso diabolico, «egli non potrà giungere in tempo. Voi Pina, sarete il giudice, e quando Vasca arriverà qui ci saranno due traditori di meno. E non preoccupatevi del lavoro che dovrà svolgere Garcia. Egli è abbastanza stupido per riuscirvi in pieno. La faccenda non mi va», piagnucolò Pina, «ma forse è l'unico modo». Ora successe che Don Diego, mentre si recava a trovare suo padre, incontrò Garcia alla testa di un drappello di lancieri diretti da qualche parte, la qualcosa lo incuriosì. «Ancora a caccia di Zorro?» chiese Diego quasi in tono compiaciuto. Garcia scosse il capo ed aggiunse che andava a scortare il giudice che doveva arrivare da San Fernando. Così non si dilungò molto in chiacchiere e si accomiatò. «HMMMMMM», mormorò Diego tra sé, socchiudendo gli occhi. «Credo», disse Bernardo a gesti, «che il capitano monastario insista un po' troppo sulla regolarità e giustizia di questo processo». Diego annuì. «Già, lo penso anch'io. Dopo che avrò visitato mio padre, sarà meglio che ci affrettiamo a casa. Forse il giudice Vasca avrà veramente bisogno di una scorta». E, rapido, tracciò nell'aria il segno di una Z. Non appena Garcia arrivò alla taverna dell'Anitra Selvatica a San Fernando, si mise subito all'opera. Il giudice non era ancora giunto, ed il sergente ordinò a tutti di uscire. L'oste, un certo Ramon Escobar, protestò energicamente contro questo sopruso. «Silenzio, sudicione!» ribatté Garcia con tono autoritario. «Sei stato scelto per rendere un importante servizio al comandante». E prima che Escobar potesse ribattere, Garcia gli gettò un sacchetto, che tintinnò con un dolce suono metallico allorché giunse nelle mani dell'oste. «Ora stai ben attento», proseguì il sergente. «Il giudice Vasca, che arriverà qui tra poco, è famoso per il suo appetito da buon gustaio e per la sua grande onestà. A noi ora interessa solo il suo appetito». E proseguì spiegandogli dettagliatamente che cosa doveva fare per accogliere degnamente il giudice. Tutto ciò che il sergente sapeva di dover fare era di ritardare il più possibile l'arrivo del magistrato a Los Angeles, in modo che monastario potesse preparargli un'accoglienza degna del suo rango. In realtà Garcia non era al corrente dei loschi piani di monastario, ed almeno questo dobbiamo riconoscere in favore del panciuto sergente. Fatto sta che egli era pronto a dare il meglio delle sue capacità per portare a termine il compito assegnatogli. «Permettete, Vostra Eccellenza», disse Garcia con sussiego, aprendo la portiera della diligenza del giudice, «finalmente giunta, io sono il sergente Miguel Demetrio López Velázquez Garcia inviato dal capitano monastario per rendere il vostro viaggio piacevole quanto più è possibile. Non appena vi sarete riposato, troverete i cavalli già cambiati, Eccellenza». Il giudice si avviò dondolando verso la taverna. Era un uomo grossissimo, con un faccione sereno ed onesto. Ma fu la dimensione del suo stomaco che colpì immediatamente Garcia. Una volta entrato nella taverna, il giudice Vasca consentì ad accettare qualche bocconcino. «Fatemi sapere quando saranno cambiati i cavalli», disse. «Devo trovarmi a Los Angeles per questa sera». Ma appariva ovviamente compiaciuto dell'accoglienza e dei piacevoli aromi di intingoli che giungevano alle sue narici dalla cucina. «Volete essere mio commensale, sergente?» disse infine quando decise di sedersi a tavola. Nascosti dietro le stalle, Zorro e Bernardo avevano potuto osservare l'arrivo del giudice. Videro anche i lancieri di Garcia sciogliere i cavalli ed avviarsi pigramente verso la taverna senza aver compiuto il minimo tentativo di sostituire i cavalli con animali freschi. «Cosa escogiteranno per farlo rimanere?» mormorò Zorro, perplesso. «Certo non oseranno recargli alcun male». Si portò quindi all'ombra di alcune piante, dove stava Tornado, e dalla sella sfilò una corda tutta intrecciata a nodi. Dopo alcuni minuti stava scalando la balconata della taverna, quindi, attraverso una finestra, si infilò in una camera da letto vuota. Dal corridoio fiocamente illuminato che si trovava oltre la porta, poté guardare comodamente quanto avveniva nella grande sala. Tutti i soldati stavano mangiando e bevendo, mentre sul tavolo al quale erano seduti Vasca e Garcia stavano i resti di due polli, alcuni piatti ormai vuoti ed una fiasca di vino. «È stata una cena veramente eccellente, anche se un po' leggera», disse il giudice. «Tuttavia, mi basterà di certo fino al mio arrivo a Los Angeles». E fece per alzarsi. «Mangiamo anche il resto, ora», incitò Garcia. «C'è dell'altro?» mormorò Vasca, e si sedette di nuovo. Così passò un'altra mezz'ora. Garcia faceva del suo meglio per non sfigurare di fronte all'eccezionale appetito del giudice, ma in breve dovette ammettere, ansimando, la sua inferiorità come mangiatore. «Su, andiamo», disse il suo ospite, «ora mi deludete proprio». E così dicendo riempì abbondantemente ancora una volta il piatto che Garcia aveva cercato di vuotare con tanta buona volontà. Alla fine Garcia non resistette più. Nel vedere la grossa torta, cercò a fatica di alzarsi, e barcollando si avviò in cucina come se stesse per esplodere. Guardò senza speranza Ramon Escobar. «Il comandante desidera che il giudice rimanga qui stanotte», egli disse, «e questa è la ragione per cui ho insistito che mangiasse tanto. Ma puoi vedere coi tuoi occhi», aggiunse tenendosi lo stomaco gonfio come un otre. «In questo modo io non ce la faccio più. Come posso cavarmela, ora? Il comandante si arrabbierà certamente con me». Il taverniere sorrise astutamente. «C'è un altro modo», disse. «Ho una certa polverina, che quando si mette nel vino», e fece un gesto per indicare uno che dorme profondamente. Garcia riprese il suo buon umore alle parole dell'oste, e dopo che fu messa in chiaro la questione del prezzo a favore di Escobar, tutto venne preparato con somma cura e soddisfazione di ognuno. La torta venne portata nella sala da pranzo con grande pompa e tutto il cerimoniale dovuto ad un simile capolavoro di arte culinaria. Dal suo nascondiglio in ombra Zorro poté osservare mentre la torta veniva servita, e come questa venisse affrontata dal giudice con somma voluttà. Garcia trovò una scusa per risparmiarsi un'ennesima portata, ma la cosa non preoccupò affatto il giudice Vasca, che fece piazza pulita di tutta la torta fino all'ultima briciola, e quindi si alzò in piedi. «Sergente», gridò. «È pronta la mia carrozza». Garcia, disperato, suggerì un ultimo brindisi in onore di Sua Maestà il Re di Spagna. I brindisi si ripeterono parecchie volte, ma l'alcol non sembrava sortire alcun effetto sulla tenace tempra del magistrato. Infine questi si avviò all'uscita. «Andiamo, Garcia», disse. «Abbiamo mangiato abbastanza. Ora dobbiamo far presto». Successe in quel momento. Egli esitò un attimo, cercò una sedia, e si sedette. La sedia scricchiolò paurosamente, quindi si sfasciò e Vasca finì a gambe all'aria con suo sommo stupore. A questo punto Garcia, l'oste e Di Lanceri agirono con rapidità. Con un certo sforzo riuscirono ad alzarlo e trasportarlo proprio nella stanza dove Zorro si era nascosto. L'uomo mascherato si ritirò in tutta fretta sul balcone. Non appena Escobar, Garcia e i soldati se ne furono andati, Zorro fece segno a Bernardo di salire. «Ecco qua», disse il fuorilegge, indicando il letto. «Questo risultato l'hanno ottenuto col cibo, col vino e con un po' di droga. Adesso dobbiamo toglierlo di qui in un modo o nell'altro. Se non vi riusciamo, Monastario terrà un falso processo, e mio padre e Donnaco verranno impiccati». Fortunatamente a quanto si sente, Garcia e i suoi uomini sono troppo occupati a divertirsi. Certo, vi è un soldato di guardia fuori, ma se agiremo cauti egli non ci udrà. Dopo una breve pausa prese una decisione. Lega i cavalli alla carrozza, ordinò al suo servitore, e porta Tornado dove la corda sta appesa al balcone. Poi ritorna qui ed aiutami a far scendere il giudice. Bernardo annuì e scomparve, mentre Zorro si avvicinava al letto, traendo un lungo sospiro. Pensò che il giudice poteva sfuggire loro di mano mentre lo calavano dal balcone, ma concluse questo pensiero con un'alzata di spalle. In fondo era un rischio che dovevano correre per salvare da un iniquo processo i prigionieri che stavano a Los Angeles, e per impedire la tremenda conclusione che ne sarebbe derivata. L'impresa al fine ebbe luogo. La ringhiera del balcone scricchiolò sotto il peso, la sella quasi scivolò dalla groppa di Tornado, e gli occhi di Bernardo quasi schizzavano dalle orbite per lo sforzo mentre assieme a Zorro teneva forte il giudice per trasferirlo dal cavallo alla carrozza. Ma in fondo gli sforzi vennero ripagati da un totale successo, poiché ora il giudice veniva dolcemente cullato all'interno della diligenza mentre questa procedeva in direzione di Los Angeles. Mentre si avvicinavano ad un corso d'acqua, decisero di svegliare il giudice. L'alba illuminava il cielo di una luce grigiastra, mentre Bernardo e Zorro cercavano di immergere il giudice Vasca tuttora addormentato in una vasca naturale dal basso fondo. Non mi va l'idea di sottoporre il magistrato capo a questo trattamento, disse l'uomo mascherato, ma, in fondo, scrollò le spalle e cominciò a spruzzare acqua addosso al giudice immerso nel fiume. Il risultato fu nullo, se vogliamo trascurare un comico fenomeno fisiologico di poca entità. Il russare del giudice che gli provocava l'uscita di bolle d'aria dalla bocca. A questo punto si udì nel silenzio dell'alba un debole rumore di zoccoli che proveniva da lontano, in direzione di San Fernando. Bernardo riprese a spruzzare vasca con accanito vigore. Il giudice mostrava ora qualche segno di tornare in sé. Il rumore dei cavalli dei lancieri si faceva intanto più distinto, finché i due poterono vederli affacciarsi sulla cresta di una collina. In quell'istante il giudice, inzuppato d'acqua com'era, si mise a sedere. «Che sta succedendo, sergente?» chiese sbattendo le palpebre. «Presto», disse Zorro al suo servo, «non farti vedere da lui. Scompari. Ecco fatto». Mentre Bernardo saltava in groppa al suo cavallo legato dietro la diligenza e si dileguava, Vasca fissò il suo sguardo su Zorro. «Sicché voi siete Zorro, il fuorilegge di cui ho sentito parlare, e avete cercato di rapirmi. I soldati erano adesso a circa 400 metri di distanza». «No», disse l'uomo mascherato. «Ho cercato solo di farvi giungere a Los Angeles in tempo per il processo». Poi, sentendo che i soldati erano ormai vicini, fissò i propri occhi in quelli del giudice e lo guardò a lungo prima di lasciarlo. Vasca era pienamente in sé ora, a parte il fatto di essere tutto bagnato. D'ora in poi gli avrebbe dati lui gli ordini a Garcia e al suo seguito, ordini severi, non ci sarebbe stato alcun dubbio, e intanto andava rendendosi conto sempre di più, e con crescente stizza, di come un ennesimo bicchiere di vino lo avesse ridotto in quel modo. Mentre Zorro inforcava le briglie, il giudice Vasca, uomo ben diverso ora dal gran mangiatore della taverna dell'anitra selvatica, stava rizzandosi in piedi. «Vi salvo io, eccellenza!» gridò il sergente Garcia. «Idiota! Tuonò il giudice. Fareste meglio a salvare voi stesso, da me!» Vide i lancieri che piegavano per intercettare la fuga di Zorro. «Venite qui, Garcia!» gridò, «e lasciate stare Zorro. Voglio parlarvi». A Los Angeles tutto era pronto per il
processo,
benché si fosse ancora di primo mattino. Benché l'insolita ora li avesse resi perplessi, molti cittadini di Los Angeles si trovavano tuttavia presenti in aula. Finalmente giunsero Don Naco e Don Alejandro, scortati da due lancieri, e venne fatto loro prendere posto ad un tavolino di fronte al banco del giudice. Per ultimo giunse Monastario. Il giudice Pina sta entrando. Alzatevi. Pina? Esclamò Don Alejandro. Ma Pina non è un giudice. Monastario fu sommariamente freddo nel fornire la spiegazione. Poiché il giudice Vasca è assente dalla provincia, la facoltà di condurre questo processo è conferita di diritto al magistrato Pina. L'accusa è di tradimento. Alejandro si alzò in piedi. Non accetto di essere giudicato da quest'uomo, prezzolato da Monastario. Gridò invano, con veemenza. Il processo ebbe così inizio. Risultò ovvio sin da principio che il comandante cercava di dipingere i fatti a tinte così fosche che l'unico verdetto possibile da parte del magistrato Pina non poteva essere altro che quello di
colpevole.
Don Naco e Don Alejandro si alzarono ripetutamente per affermare che era troppo presto e che mancavano i testimoni a loro favore. Persino padre Felipe non era ancora arrivato. Finalmente Pina, con la faccia spaurita e con maggior timore di Monastario che di chiunque altro, si schiarì la gola e disse: «I prigionieri hanno altro da dire prima che il verdetto sia emesso?» «Il verdetto è...» gridò il padre di Diego. «Sicché siamo già accusati e ritenuti colpevoli?» Pina bofonchiò qualcosa e subito sembrò irrigidirsi nella sua poltrona, mentre qualcosa di freddo ed acuminato gli si puntava alle spalle attraverso una tenda che gli stava dietro. Una voce fredda quanto la lama che lo stava paralizzando disse allora: «La spada della giustizia sta per entrarvi nella spina dorsale, signor Pina. Aspetta solo il vostro verdetto». Invano lo scaltro avvocatuccio cercava di far capire al Monastario quanto stava succedendo affinché quest'ultimo potesse fare qualcosa prima che la lama gli penetrasse nella schiena, ma il comandante sembrava essere sordo a tutto ciò che non riguardasse il verdetto che egli si aspettava dopo aver tanto faticato per ottenerlo. «Su, andiamo», sibilò Pina, «andate avanti. Date il vostro verdetto». Il falso giudice si schiarì la gola nuovamente. Io trovo che i due, accusati, sono, innocenti. Riuscì infine a dire. Monastario balzò in piedi come se la tarantola lo avesse morso, rosso di rabbia e di frustrazione. Che cosa? Urlò. Pina cercò ancora una volta di fargli comprendere cos'era accaduto, ma benché Zorro non gli stesse più alla schiena, non riuscì a spiegarsi. Il comandante stava impazzendo dalla rabbia. «Il processo non è finito!» gridava. «I prigionieri non sono liberi!» Ma il peggio doveva ancora arrivare per Monastario e Pina. In quel momento entrò in aula il giudice Vasca. «Cos'è questa faccenda?» disse con voce tagliente come l'acciaio temprato. «Che processo si sta svolgendo a quest'ora?» Monastario fu pronto a spiegare, e aggiunse: «Il verdetto è di innocenza, signore, e sono orgoglioso che una tale forma di giustizia venga amministrata nel territorio sotto la mia giurisdizione». Borbottò Vasca. «Vedremo. Desidero rivedere la procedura e più tardi avrete la mia opinione in merito. Ora sgomberate l'aula. In questo modo terminò il processo di alto tradimento inscenato contro due dei più noti cittadini della colonia. È tutto finito. Si mise a gridare Domnaco. Siamo liberi. In realtà appariva piuttosto meravigliato della conclusione. È ben strano, aggiunse, che sia stato proprio il giudice di monastero a pronunciare la sentenza. Già, disse Diego che arrivava in quel momento, è proprio una cosa ben strana. E intanto si chiedeva se Pina avesse già notato la piccola Z che gli era stata intagliata nella giacca. 11 Garcia in missione segreta. Il sergente Garcia dovette accollarsi tutta la responsabilità e le relative conseguenze per aver fallito il compito di trattenere più a lungo il giudice Vasca. Ma le sue preoccupazioni non erano finite, giacché nuove complicazioni lo aspettavano. In un buon momento di vena canzonatoria, Zorro era riuscito a issare sull'antenna di fronte al comando di monastero una bandiera bianca con una Z tracciata in mezzo. Il rancore del tiranno si sfogò contro due indiani innocenti, Blas e Panco, i quali avevano osato ridere di quello scherzo temerario compiuto dal loro amico e campione, Zorro. Come punizione, l'irritato monastero aveva loro ordinato di bitumare il tetto delle stalle con 30 secchi di bitume, che dovevano procurarsi in una cava distante una trentina di miglia. E tale lavoro doveva essere terminato entro sera, altrimenti li avrebbe aspettati la prigione, preceduta dalle frustate. Garcia aveva azzardato solo una debole protesta. Silenzio. Si sentì rispondere il sergente, se non vuoi finire in galera anche tu. Toglimi quella bandiera, piuttosto. Il sergente brontolò, gemette, si avviò verso l'antenna e fece l'unica cosa che gli era possibile fare. Abbatté il palo, strappò la bandiera e tenendola in alto con le braccia, si volse verso il monastero. Ecco fatto, comandante. Gridò. Ora vieni qua. Gli ordinò l'ufficiale. Monastero guardò biecamente il sergente e gli disse a bruciapelo: perché non siamo ancora riusciti a catturare questo Zorro? Garcia strinse le spalle ed assunse un'aria di vittima. Primo, perché ci supera in astuzia, proseguì il comandante. Secondo, perché la popolazione è dalla sua parte. Ora senti bene il mio piano, Garcia. Dobbiamo disporre di qualcuno che si mescoli con il popolo, che si confonda tra la gente, in modo da poter scoprire chi sia veramente Zorro. Chiaro? Chiarissimo, capitano. Bene. Disse il monastero con un lampo negli occhi. Quello sarai tu, Garcia. Per non essere riuscito ad impedire l'esposizione della bandiera di Zorro, oggi stesso sarai messo in prigione, e poi subirai un processo nel quale sarai giudicato colpevole. Di conseguenza sarai radiato dai ranghi dell'esercito di Sua Maestà. Ma io, il povero Garcia non poteva credere alle sue orecchie. Ma, capitano, non potevo fare altrimenti, balbettò. È impossibile che tu non capisca a cosa sto mirando, scoppiò a dire monastero. Non puoi essere stupido fino a quel punto, accidenti. Ma non comprendi che quando sarai radiato dall'esercito, e quindi ostile a me per la punizione subita, proprio allora sarai in grado di scoprire l'identità di Zorro? Per il resto non preoccuparti, non vi saranno documenti o atti della corte marziale. Piuttosto, quando prenderai Zorro, potrebbe esserci una promozione per te, chissà, magari a tenente. Il volto di Garcia si illuminò. Ah! Sospirò. Poi acconsentì. Lo farò, comandante. Caspita, se lo farò. Con studiata montatura e un adatto cerimoniale, Garcia fu condannato a lasciare il servizio militare. Gli erano stati da poco tolti i gradi e le insegne del corpo dei lancieri, quando Diego entrò in città a cavallo di Raton, che era stato trovato una settimana prima non lontano dal luogo dove era avvenuto il coraggioso salvamento di Benito Avila dall'impiccagione. In realtà, la stessa notte del fatto Benito si era preoccupato di ricondurre il cavallo a Don Diego, ma questi aveva poi fatto in modo che venisse ritrovato dai soldati. La prima cosa di cui si rese conto Diego al suo arrivo fu l'impossibile compito che era stato affidato a Blas e Panco. Li guardò mentre si avviavano frettolosi verso la cava di bitume, a piedi scalzi, cenciosi e stanchi. I due innocenti indiani dovevano ora subire le conseguenze della ragazzata che egli aveva compiuto nelle vesti di Zorro. «Non posso permetterlo», mormorò tra sé. Ben presto Diego sentì raccontare anche la storia di Garcia, e proprio dalla bocca dell'ex sergente. Per motivi di cui non ho alcuna colpa, si lamentò Garcia, interpretando bene la sua nuova parte, quel mostro d'un comandante mi ha ridotto in questo modo. Parlate piano, lo avvertì Diego, se non volete avere dei guai ancora più grossi. Il comandante è lui. Io credo nella legge e perciò egli deve essere obbedito. Zorro non parlerebbe così, borbottò Garcia. Già, ma lui è un fuorilegge, mentre io no, mormorò Diego, cercando intanto di cambiare argomento. Che farete ora? Chiese. Ma, per qualche tempo andrò a lavorare per conto di Gonzales, l'oste di qui, ma in seguito penso che mi unirò a Zorro. Oh? Mormorò Diego. Dite sul serio? Voi Diego, sapete chi è? Chiese Garcia. Il giovane scosse il capo. No, rispose. E non desidero affatto conoscerlo, aggiunse lasciando in asso l'ex sergente. Più tardi, tuttavia, Bernardo gli raccontò che Garcia se ne andava in giro a fare un sacco di domande circa l'identità di Zorro. Sembrava fosse estremamente ansioso di incontrare il cavaliere mascherato. Ebbene, Bernardo, disse allora Diego con un sorriso. Glielo faremo incontrare. Quella sera stessa Garcia si sentì quasi soffocare da una sorsata di vino che gli si fermò in gola per lo spavento. Zorro in persona stava ritto davanti a lui, sulla porta della cucina dell'osteria dove ora l'ex sergente lavorava. Farfugliando le parole, gli raccontò la sua storia. «Non sono più vostro nemico», piagnucolò. «Ora sto dalla parte della giustizia. Anch'io desidero che il comandante sia punito per tutto il male che ha fatto». Mise nelle sue parole quanta più sincerità poteva. «Farò qualsiasi cosa mi chiederete, Zorro. Qualsiasi cosa». «Bene», rispose Zorro. «Allora trovatevi domani all'alba presso la vecchia bottega del fabbro sulla strada per San Diego». Garcia promise di trovarvisi, e Zorro lo lasciò con un sorriso. Garcia corse immediatamente a svegliare Monastario e a raccontargli tutto quanto. «HMMMMM», mormorò il comandante. «In questo caso la nostra arma sarà la forza. Quando tu ti incontrerai con Zorro, tutta la zona sarà circondata dai soldati». Diego, intanto, stava riferendo a Bernardo quanto giustificati fossero stati i suoi sospetti. Era certo ora che Garcia era stato destituito con lo scopo di agire come spia. «Ma non lo ucciderò», aggiunse, «in fondo non è un cattivo individuo. Intanto è meglio che tu vada a riposare, Bernardo, poiché stanotte avremo da fare». All'alba Garcia e Monastario si resero conto di essere stati beffati. Zorro non si fece vivo presso l'albero dove un tempo era situata la vecchia officina del fabbro. «Garcia», disse Monastario, «che scusa hai ora?» «Ecco», incominciò a dire la spia, «mi disse che sarebbe venuto», improvvisamente si abbassò come per schivare un colpo, nello stesso istante in cui il comandante stendeva il braccio, ma non per colpire il militare, bensì per indicare un foglio di carta infisso nell'albero con un coltello. Solo una parola era scritta sulla carta: «Garcia». E sotto il nome era disegnata una vecchia casa in rovina ed un ancora lato di questa. «Ma questa è la casa di Vincente», esclamò Garcia. «È sulla strada verso la costa. Zorro vuole che lo incontri là». «Benissimo», disse Monastario. «Tu andrai avanti per primo, Garcia, e salirai lentamente all'ultimo promontorio oltre il quale si trova la casa. Noi sbucheremo dietro le colline e circonderemo la casa. Ho la sensazione che stavolta prenderemo quel bandito». Ma, una volta giunti presso la casa diroccata, il comandante ebbe un'altra delusione. Neppure allora Zorro si fece trovare all'appuntamento. E allora, Garcia, lo investì monastario. Adesso non c'è neppure il biglietto. Beh. Io. Incominciò l'altro. Poi il suo sguardo si fissò su Zorro che stava cavalcando verso di loro. Guardate! Gridò. Invano monastario dette rapidi ordini affinché i soldati nascondessero i cavalli. Zorro li aveva già veduti. Passò a briglia sciolta sul nero stallone a poca distanza dal drappello e si allontanò in breve come una folata di vento. Monastario furioso quanto mai, tentò di inseguirlo col suo drappello al completo, ma ben presto fu colto da un dubbio. Cercò di ricollegare i fatti che erano avvenuti quella notte, e pensò che Zorro nel frattempo avrebbe avuto la possibilità di compiere qualche sua impresa proprio in caserma, mentre essi erano fuori. Non solo, ma ora forse stava proprio cercando di farsi inseguire per portare i soldati lontano da Los Angeles quanto più gli era possibile. Certo, poteva proprio essere così. Halt! Gridò alzando il braccio. Torniamo indietro. Garcia si volse a guardare la sua spia. Hai permesso che Zorro si prendesse gioco di noi per condurci tutti in un pazzo inseguimento senza scopo. Come punizione ti faccio ritornare nell'esercito, con effetto immediato. Monastario non si era sbagliato affatto a nutrire tutti quei sospetti. Mentre egli stava percorrendo tutta la campagna nella speranza di catturare il fuorilegge, il suo comando era teatro di un'ennesima impresa di Zorro. Il caporale Ortega, che aveva assunto temporaneamente il comando, aveva trovato un ordine sul tavolo del comandante. Poiché egli non sapeva leggere, lo portò da padre Juan. Si trattava semplicemente di una disposizione, inserita nell'ordine del giorno, che pregava il caporale di dare aiuto ai due indiani nella bitumatura del tetto. La svolazzante firma era quella del comandante. «Son contento di vedere che il suo cuore sta cambiando», disse il prete. Ma il perplesso caporale non era altrettanto sicuro del mutamento del comandante nei riguardi dei due indiani. In realtà, si trattava di ordini un po' strani. Eppure erano ordini, ed Ortega si accinse ad eseguirli. Ciò che maggiormente lo colpì, tuttavia, in tutta questa faccenda, fu il punto in cui il monastario ordinava di adoperare senz'altro la sua carrozza personale per trasportare i secchi di catrame dalle cave presso il ranco Labrea fin nella caserma. Inutile dire quanto i due indiani, Blas e Panco, fossero felici della loro buona sorte. Il lavoro di bitumatura venne così portato a termine in breve tempo, anche se la carrozza del comandante era adesso ridotta in uno stato pietoso. Monastario rasentò la pazzia allorquando fece ritorno con Garcia, ora nuovamente sergente, e di lanciare in caserma. Si rese conto subito che l'ordine mostratogli dal caporale era frutto di un'abile contraffazione. Zorro. Egli ruggì, serrando i pugni. Ha condotto le truppe in un pazzo inseguimento, è penetrato nel mio ufficio e... E, le parole gli mancarono a questo punto, accecato com'era dall'ira. E quando apprese che il caporale Ortega aveva anche rilasciato i due indiani, giacché anche questo stava scritto nel biglietto, sembrò lo cogliesse un colpo apoplettico. Ripulite la mia carrozza. Disse infine con parole che gli gorgogliarono strozzate in gola. Si avviò poi barcollando verso il suo ufficio. Intagliata con la punta di una sciabola nel legno scuro del suo tavolo stava una grossa Z12. Il duello alla taverna era avvenuto un duello. Un certo Rivera Mendez aveva litigato col giovane Fernando Romera, che era giunto da San Diego con alcuni amici per vedere Rosita Fuentes, una deliziosa ballerina. Non si sa come la cosa ebbe inizio, ma è certo che il comandante, che si trovava presente, avrebbe potuto impedire lo scontro se lo avesse voluto. Egli invece non lo fece. Se ne stette seduto, col suo solito sorriso maligno, a guardare i due che si battevano accanitamente, mentre le loro lame guizzavano alla luce delle candele. «Il giovane Romero ci rimetterà la vita», balbettò Garcia. Suo padre è uno dei più ricchi possidenti e... Zitto, grassone. Ringhiò monastario. In breve tutto finì, e le previsioni di Garcia si avverarono. Rivera Mendez riuscì improvvisamente ad infrangere la tattica di difesa del giovane con un
affondo
fatale.
Ah!
Gli astanti ebbero un sussulto, mentre Fernando Romero veniva trapassato dalla lama. Il comportamento del comandante mutò all'istante. Arrestate Rivera Mendez, egli gridò. Ha ucciso il figlio di uno dei più leali sudditi di Sua Maestà. Egli sarà punito secondo la giustizia del re. Apparve assai rigido e marziale nel dire ciò, tanto che molti dei presenti dimenticarono che era rimasto a sedere senza impedire minimamente che il duello avvenisse. Due giorni più tardi, Don Alejandro percorreva la sua stanza in su e in giù nervosamente. Da quando in qua un leopardo cambia le sue macchie? Disse a suo figlio, scuotendogli sotto il naso un foglio scritto. Stasera il comandante tiene una cena per tutti i cittadini più in vista di questa zona. E dopo tutto quello che ha fatto, ha la faccia tosta di invitarmi a partecipare. Io non andrò a questa cena. E, scagliato a terra l'invito, lo calpestò. Io vi andrò, padre, disse Diego. Vi andrò solo per mantenere la pace. Don Alejandro guardò il giovane, e ancora una volta pensò. Ma perché mi è toccato un figlio così vigliacco e senza nerbo? Più tardi Diego stava osservando Bernardo, mentre questi con rapidi gesti gli raccontava quanto aveva scoperto al quartier generale di Monastario. Sicché, mormorò infine il giovane, Garcia e il comandante stanno tramando di uccidere Zorro. Speravo potessi venire a conoscenza anche dei particolari, Bernardo, ma non importa. Zorro stesso sarà presente alla gran cena di stasera, ed allora apprenderà di persona quanto gli interessa conoscere. La ragione per cui Monastario aveva agito in quel modo in occasione del duello alla taverna, e che rendeva assai perplesso il povero Mendez durante le lunghe meditazioni in cella, divenne chiara ad un tratto, non appena questi fu portato faccia a faccia con Monastario. Insomma, disse il giovane dopo che ebbe ascoltato la proposta del comandante, se io accetto di impersonare Zorro, e di derubare apertamente e senza pietà i partecipanti alla cena di stasera, voi mi lascerete libero. È questo che volete? Sì, e vi libererò subito dopo che avrete giocato la vostra parte. Potrete fuggire da una scala appostata al piano superiore della taverna. Il vostro cavallo sarà ad aspettarvi. Allora, cosa mi rispondete? Lo farò, rispose Mendez, se voi firmerete una dichiarazione che mi scagioni da ogni colpa, e subito. Il comandante incominciò a sbuffare. Siete un insolente mascalzone. Scoppiò infine a dire. L'altro gli fece un inchino. Forse è vero, disse, ma io sono una pedina troppo importante per il vostro gioco. Nessuno meglio di me può interpretare la parte di Zorro, e posso renderlo talmente odioso agli occhi della gente che qualcuno potrebbe venire a confessarvi chi egli sia veramente. Monastario brontolò qualcosa, ma alfine accettò di sottoscrivere la dichiarazione. La cena ebbe così luogo e tutti si rallegravano di aver mangiato cibi tanto buoni e abbondanti. Eppure, a differenza di quanto avviene dopo un lauto pranzo, molti dei commensali non erano affatto di buon umore, anzi, divennero piuttosto cupi allor quando Monastario si alzò per fare un discorso. Con indosso la sua migliore uniforme risplendente di medaglie, il comandante appariva in forma. «Onorato signore!» disse rivolto al sindaco di Los Angeles. «Signori commensali!» S'inchinò in ogni direzione. Alcuni di voi avranno forse ritenuto che io mi sia comportato in modo piuttosto severo nell'esplicazione dei miei doveri. Ma voglio ora approfittare di questa occasione per assicurarvi che non ho fatto nulla di più di quanto consideri mio dovere. Per essere breve, allora, continuò l'oratore, lo scopo di questa cena è di far ritornare tra noi la comprensione e l'armonia, che ci aiuteranno a farci dimenticare alcuni deplorevoli errori compiuti nel nostro meraviglioso paese. Monastario sorrise. Questo è quanto desideravo dirvi. Indi sollevò in alto il bicchiere. Signori, salute al re. Il brindisi venne arricchito da un certo entusiasmo, non per il comandante ma per il re. Poi iniziò la musica e Rosita, la ballerina, incominciò a scendere dalla scalinata con mosse languide, e scandendo un ritmo di flamenco con i tacchi, passò volteggiando tra gli ospiti estasiati. Improvvisamente i suoi passi vacillarono, si fermò e portò una mano alla bocca. Ognuno volse lo sguardo verso il punto dove ella stava guardando pietrificata. «Zorro!» gridò. Era proprio lui, almeno ne aveva l'aspetto. Impugnando con una mano la spada, e con l'altra una pistola, percorse con un'occhiata tutta la sala. «Ognuno stia fermo e seduto», ordinò l'uomo mascherato. «Posate le mani sulla tavola e...» Le sue labbra fecero una smorfia. «Mettete bene in vista i vostri soldi e le vostre gioie. Se qualcuno grida lo uccido». Con estrema rapidità il bandito prese il sindaco e lo cacciò davanti a sé. Zorro aveva inguainato la spada ed ora premeva la canna della sua pistola contro le spalle del notabile. «Adesso, Gonzales», ordinò l'uomo mascherato, «raccogli tutti i preziosi e riponili dentro il tuo sporco grembiule». Mentre l'oste terrificato era costretto ad obbedire, l'intruso lo seguiva tenendo il sindaco sempre davanti a sé. Con un gesto violento strappò dal collo della ballerina una croce d'oro appesa ad una catenina. Gli astanti trasalirono, e così pure fecero un attimo dopo, quando strappò un orecchino dal lobo di una giovane fantesca terrorizzata. «Robaccia!» ringhiò il falso Zorro, scagliando lontano la pietra. Monastario era entusiasta di come procedevano le cose. Pensava che, dopo quanto stava accadendo, ben pochi sarebbero rimasti dalla parte del fuorilegge. In verità, il comandante era talmente assorto ad osservare come Mendez stava scimmiottando il famoso fuorilegge difensore degli oppressi, che non si accorse neppure che Don Diego, depredato al pari degli altri, se ne uscì di soppiatto. L'uomo mascherato intanto aveva terminato il suo giro di rapina. Tagliò una zeta nella giacca di un ospite, poi indietreggiò verso la scala. Improvvisamente dette uno spintone in avanti al sindaco, si voltò e fuggì su per le scale. «Fatevi indietro, signori!» urlò Monastario. «Lasciatelo a me!» e lo rincorse su per i gradini, facendo volteggiare la spada con ostentazione di coraggio. Il falso Zorro era scomparso in una stanza dal cui balcone scendeva a terra una scala a pioli. Almeno così avrebbe dovuto essere, poiché ora la scala non c'era più. Infatti era stata rimossa ed appoggiata alla finestra che dava in una stanza situata alla fine della vasta sala, dalla quale fece il suo ingresso il vero Zorro. Monastario lo raggiunse frettoloso. «Idiota», gli sussurrò. «Torna indietro nella stanza e fuggi». Un secondo dopo, tuttavia, si rese conto che qualcosa stava andando male. Mendez si stava battendo egregiamente e con l'intento evidente di ucciderlo. «Garcia!» gridò forte il comandante. Ma il sergente non si fece vedere. Temeva di intromettersi, venendo così ad interferire con gli ordini precedentemente ricevuti. Ma anche il falso Zorro si trovava in impaccio. Non potendo far uso della scala, scavalcò il balcone e si trovò così a penzolare nel vuoto, mancandogli un appoggio sotto i piedi. Si issò allora nuovamente sul balcone e ripercorse la stanza, uscendone dalla porta con la spada in mano. Quella di Monastario era stata fatta volar via proprio in quell'istante. Il suo piede scivolò sull'orlo dell'ultimo scalino, mentre tentava di fuggire, e conseguentemente percorse tutta la scala capitombolando di scalino in scalino, non perdendo tuttavia l'occasione di belare un paio di volte. «Garcia, Garcia!» A questo punto il vero Zorro rivolse la sua attenzione verso l'impostore, e si trovò di fronte uno dei migliori spadaccini da quando aveva lasciato la nave che lo aveva riportato a casa dalla Spagna. Mendez quasi si inginocchiò per parare una tremenda stoccata di Zorro con una fulminea bloccata di rimando. Indi la lama di Zorro gli calò addosso descrivendo un rapidissimo arco ed egli evitò, per pura fortuna, una profonda e mortale ferita allo stomaco. «Ah!» esclamò Zorro. «Sembra conosciate anche voi i segreti del gioco, eh? Bene, dovrò proprio darvi una lezione, amico mio!» e in pochi secondi ridusse il suo avversario sulla difensiva. Lo fece indietreggiare sino all'inizio della scala, poi, con una finta seguita da un colpo di stocco, gli fece partire la sciabola. Con un finto affondo, gli puntò la lama sul viso. Mendez alzò le braccia, e Zorro con una pedata lo mandò a ruzzolare giù per la scala. Purtroppo in quel momento Garcia, assieme al monastero trafelato, ammaccato e dolorante, stavano per risalire la scala. Il falso Zorro piombò loro addosso, sicché tutti e tre ruzzolarono fino in fondo in un groviglio inestricabile. A questo punto i rancheros, che finora erano rimasti ad osservare lasciando fare al comandante, si gettarono su Mendez e lo tennero ben saldo. Il vero Zorro agì con una rapidità incredibile. Mentre i presenti osservavano interessati il volto senza maschera di Mendez, Don Diego riapparve, con un viso spaventato, confuso tra le persone che formavano la cerchia più esterna del crocchio intento a controllare Mendez smascherato. «Ricacciatelo in prigione», gridò Monastario. «Non so come sia riuscito a fuggire, ma lo saprò presto. E fai in modo che non parli con alcuno, Garcia». Gli ruggì. «Bene», disse uno degli ospiti dopo che il prigioniero fu portato via tutto sommato, «la cosa mi appare molto strana». Egli guardò sospettoso il comandante. «Ma, grazie al vero Zorro, possiamo riprenderci i nostri averi». «Gonzales», disse poi rivolgendosi all'oste, «vedo che hai raccolto tutte le nostre cose. Metti pure sulla tavola, e ciascuno si riprenda il suo». «A proposito», terminò costui, «vorrei sapere. Dove sei cacciato Don Diego?» «Son qua», rispose Diego un po' nervosamente. L'altro gli mostrò un anello. «Questo è vostro, se non sbaglio», disse sorridendo. «Ma voi dovete star poco bene, Diego». Il giovane si riprese l'anello. «Infatti», disse sorridendo mentre usciva, «per tutta la sera non sono riuscito a sentirmi me stesso».